Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Esse vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero, una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. E ora voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono impudridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni e gli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Prendete, fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Parola di Dio. Alleluia. Alleluia. Insieme, lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Giovanni Battista, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Ma sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» E Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitati, ai poveri annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». E mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni il Battista alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. È sempre il profeta Isaia che ci sta accompagnando in queste domeniche di Avvento, e anche stasera siamo qui di fronte a questo testo, di nuovo preso dal libro del profeta Isaia. Naturalmente non è la continuazione della scorsa settimana, perché la scorsa settimana eravamo al capitolo 11 e stasera siamo saltati addirittura al capitolo 35. Tuttavia, anche il testo di stasera fa parte di questa prima parte del libro di Isaia, diciamo che è appunto la parte originaria, quella veramente del profeta. E il testo di stasera dove si colloca per capirlo bene? Che cosa vuol dire? Si rallegrano il deserto, la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come mai devono rallegrarsi? Perché? E poi l'invito: irrobustite le mani fiacche, rendete salde le vostre ginocchia, poi coraggio, non temete. A che cosa serve questo invito? Perché Isaia fa questo invito? Ecco, vediamo di capire anche per noi il messaggio. Allora, dove lo collochiamo questo capitolo 35, o meglio questo inizio del capitolo 35, perché poi è solo l'inizio? Lo dobbiamo collocare ovviamente nel resto degli altri capitoli, perché queste sono conclusione. Infatti, si rallegrano il deserto e la steppa, eccetera. Ma quando? È una conclusione, no? Di argomenti che Isaia prima aveva trattato. E di che cosa ha parlato prima Isaia? Ha parlato di una situazione, come stiamo dicendo in queste domeniche, no? Di una situazione politica. Certo, il popolo di Giuda si trova in una condizione politica che non è conforme al volere di Dio. E Ovviamente Isaia che cosa colpisce? Colpisce quella politica condotta dal re Acaz, il quale sta cercando le alleanze o con l'Egitto o con gli Assiri. Allora Isaia dice: questo modo di fare del re non è conforme al volere di Dio. Questo modo di fare del re non conduce certamente il popolo secondo il progetto di Dio. Allora ecco che i capitoli precedenti sono dedicati a mostrare come queste alleanze sono alleanze fatte con quei popoli che davvero rovineranno il popolo di Giuda. Non solo, ma questi popoli presto riveleranno la loro debolezza. Adesso si sentono forti, sono così forti che addirittura costringono quasi psicologicamente, diciamo così, il re Acaz a fare alleanza con loro, ma poi anche loro stessi mostreranno la loro debolezza. Ma certo che la parola di Isaia non è ascoltata, ovvio, dal re, perché il re continua la sua strada. E Isaia insiste su questo, no? Insiste dicendo: guardate che quello che sta accadendo è davvero qualcosa che non è conforme a quello che il Signore pensa. Perché voi vi state affidando alle forze umane. Voi state pensando di rinforzare il vostro essere popolo confidando in queste forze umane. Ma tutto questo crollerà, perché tutto ciò che è costruito sul potere dell'uomo finisce. E finisce sempre in un modo disastroso, distruggerà il popolo di Giuda. E allora ecco, Isaia, dopo che ha descritto questa situazione in un modo molto realistico, ovviamente, perché non è che va a inventare le cose Isaia, no, ce le ha lì sotto gli occhi, le sta vivendo, è la politica del suo tempo che davvero scuote e provoca Isaia a dire questa parola. Ma, dice Isaia, se questo è quanto sta accadendo e se questa è la strada sulla quale purtroppo il popolo di Giuda troverà la sua distruzione, tuttavia Dio interverrà. E interverrà in che modo? Ecco il testo 35, quello di stasera. Si rallegra nel deserto la terra arida, dite agli smarriti di cuore: coraggio, il vostro Dio sta per arrivare. Ecco il vostro Dio, interviene. Ora, se da un punto di vista umano era impossibile fare qualcosa per convincere il re a desistere dalla sua politica, quindi se era umanamente impossibile sperare che il re potesse cambiare idea, se tutto questo rendeva veramente impossibile ogni tentativo di cambiamento, Isaia dice a coloro che ancora sono fedeli invece alla fede, alla purezza della fede, dice: voi continuate a credere, continuate a invocare il nome del Signore, perché il Signore interverrà, perché voi siete il suo popolo e Dio ci tiene al suo popolo. Quindi continuate a invocare l'intervento di Dio, fate entrare questo Dio nella nostra storia, perché è solo Lui che la potrà cambiare. E allora la parola di Isaia diventa prima di tutto incoraggiamento ai pochi che ancora credono e hanno fiducia nel Dio di Israele. E però Isaia dice: guardate che il Signore non si dimentica del grido che voi innalzate a Lui, anche perché la nostra storia ce lo conferma. E qui Isaia, mentre dice queste cose, che cosa rammenta? Rammenta quel bellissimo passaggio di Esodo quando il Signore appare a Mosè nel roveto ardente e dice a Mosè: Il grido del mio popolo è giunto sino a me. Quindi questo grido che è giunto sino a me adesso deve trovare la sua risposta. Allora, scenderò a liberare il mio popolo. E come farà Dio a scendere? Con un'apparizione? Con qualcosa di straordinario? No, dice Dio. Io manderò te, Mosè, a liberare il mio popolo. Tu andrai nel mio nome. Ecco allora che avviene tutto quello che il Signore ha detto con Mosè. Il mio popolo sarà liberato. È la liberazione. Però quello che importa è questo, che il grido del mio popolo è giunto sino a me. Isaia riprende e dice: cosa dobbiamo fare noi in questa situazione politica che invece di portarci il benessere vero ci porta alla distruzione? Cosa facciamo noi di questa politica che invece di farci sentire un popolo libero ci sta facendo diventare schiavi degli altri popoli? Cosa facciamo noi di questa politica che invece di spronarci ad avere fiducia nell'unico Dio fa intervenire anche il culto agli altri dei? Come facciamo a liberarci da questa politica? E questa è la grande domanda di Isaia ed è la domanda dei pochi che sono rimasti fedeli alla fede del Dio di Israele. E la risposta è chiarissima. Andiamo a vedere cosa è successo nel passato. Andiamo a vedere cosa è successo ai nostri padri. Quando erano in Egitto. In quell'Egitto in cui davvero erano schiavi. Ma in quell'Egitto di schiavi, ovviamente è capitata una cosa incredibile, che Dio è intervenuto a liberare il suo popolo. E Isaia applica e dice: come è successo allora, così succederà adesso. Sicuramente Dio interverrà a liberare il suo popolo da questa politica che invece di portare la vera dimensione di popolo lo sta distruggendo. E ovviamente Isaia, dopo aver annunciato questo, vede, presenta cosa succederà quando Dio interverrà. Ecco allora l'esclamazione di stasera. Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Allora Isaia dice: aspettiamo il momento, perché quando verrà questo momento cosa succederà? Succederanno tutte queste cose. Si rallegrano il deserto, la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Perché? Perché adesso vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Dio riporterà il suo popolo ad essere il popolo che gode della sua libertà, ad essere il popolo che gode della sua identità. Insomma, riporterà il popolo ad essere veramente il popolo guidato da Dio. Ma avrà delle conseguenze questo intervento di Dio? Certo, e le conseguenze come saranno? E saranno così, che griderà di gioia la lingua del muto, lo zoppo salterà come un cervo, si schiuderanno le orecchie dei sordi, si apriranno gli occhi dei ciechi. Ma cosa sono queste immagini? E sono delle cose molto forti, perché chi può guarire un cieco? Chi può guarire un sordo? Chi può far saltare come un cervo uno zoppo? Chi può gridare, quale muto può gridare di gioia? Risposta: è impossibile che un muto gridi di gioia, è impossibile che un cieco veda, è impossibile che un sordo possa sentire. È impossibile che uno zoppo salti come un cervo. Ma Isaia dice: anche adesso la nostra situazione è uguale, perché davanti a questa situazione, a questa politica del re, noi la maggior parte sentiamo dire: è impossibile cambiare. È quella impossibilità che fa schiavo. È impossibile. Allora, quando la situazione umana ti genera questa impossibilità, dice Isaia, tu devi fare un salto, devi capire che questa impossibilità può essere sconfitta, anche se sembra che tutto attorno a te ti dia questo senso. Tutto è impossibile. Tu devi fare un salto. Devi dire, io so come vincere l'impossibilità. Quella impossibilità creata ovviamente dalle situazioni umane. Quella impossibilità creata ovviamente da ciò che appartiene al nostro vivere terreno, certo. Alle situazioni che noi viviamo. Ma come si vince questa impossibilità? Ecco allora l'intervento di Dio. Solo Dio. Dio è colui che sconfigge ogni impossibilità. E per dire questo, ecco le bellissime immagini di Isaia, no? Il cieco riacquista la vista, lo zoppo si mette a saltare come un cervo, il sordo riacquista l'udito e il muto grida di gioia. L'impossibilità è sconfitta. Quindi l'impossibilità è davvero una situazione che rivela la mancanza della presenza di Dio. Quando le cose diventano per noi impossibili e ci schiacciano, noi dobbiamo avere una accortezza. Perché queste cose hanno il potere di schiacciarci? Perché queste cose hanno il potere di farci sentire davvero incapaci di affrontarle? Perché queste cose sembrano metterci dentro questo senso della impossibilità? Perché? E noi dovremmo avere la forza di avere una risposta chiara, quella che Isaia ci consegna stasera. Se noi sentiamo che le cose ci rendono impossibile, vuol dire che lì c'è una situazione di fondo, manca la presenza di Dio. E quando manca la presenza di Dio, è chiaro che tutto ciò che ci circonda ha il potere di renderci impossibile il nostro vivere. Ora, questo principio è fondamentale. Perché? E perché alla fine quello che genera il peccato è proprio questo. Il fatto che allontanandoti da Dio tutto diventa impossibile, tutto diventa motivo di oppressione, di fatica, di disagio, di disorientamento. Questi sono gli effetti del peccato. Perché? E certo, perché manca la forza che sconfigge l'impossibilità. Infatti, è molto facile sentire il lamento delle cose impossibili, anzi è diventata ordinaria la cosa, no? Ormai queste cose qua non si cambiano più, ormai è impossibile cambiare queste cose. Ecco, noi siamo abituati a quasi convivere con il senso dell'impossibilità. Però questo senso dell'impossibilità non è una virtù, eh? Non è che riconoscendo l'impossibilità siamo capaci di dire, rassegniamoci, perché queste cose sono impossibili. Assolutamente no. Tutto ciò che crea impossibilità deve essere per noi una sorta di richiamo per dirci, vi rendete conto di cosa sta accadendo? Sta accadendo che l'umanità, la storia, è stata strappata dalle mani di Dio, la stanno conducendo gli uomini. E sono gli uomini che rendono impossibile la nostra storia. Sono gli uomini che rendono impossibili le nostre situazioni. Dio non conduce più la storia. Allora, se tu veramente dentro hai ancora quella certezza che è solamente Dio che può vincere, sconfiggere questa impossibilità, allora ecco, il tuo atteggiamento sarà quello di affrontare la tua storia, ma confidando solamente nella potenza di Dio. È l'invito di Isaia, che risveglia nel cuore dei pochi che sono rimasti, ovviamente è il piccolo resto di Israele che è rimasto fedele, e li sollecita e dice, non importa se siete in pochi, ma voi continuate ad avere ferma questa convinzione che dobbiamo chiedere a Dio di entrare nella nostra storia perché deve essere cambiata. Non è vero che l'uomo possa convincerti che tanto tutto è impossibile. Non c'è nulla di impossibile a Dio, nulla. Perciò ogni cosa può essere cambiata, anche quella che a noi sembra impossibile cambiare. Perché? Perché sta in Dio il potere di guidare la storia. Però Dio non interviene così. Dio non interviene così senza che ci siano delle premesse. Ci vanno delle premesse. E la premessa è proprio questa, che ci siano i cosiddetti credenti. Quei credenti che innalzano al Signore il loro grido, quei credenti che davvero vogliono vivere la loro storia nella fedeltà solamente a Dio. Perciò, ecco, i credenti sono importanti, perché sono quelli che sconfiggeranno questa struttura di storia che, invece di rendere felice l'uomo, lo costringe a subire l'impossibilità. Ecco il messaggio di Isaia che diventa importante, diventa molto attuale, no? Partendo da che cosa? Non partendo da pensieri mistici o da pensieri, che ne so, di carattere così filosofico. No, no, no. Tutto parte da una considerazione politica della situazione. È la politica del re che non funziona. È la politica del re che rende così il popolo. È la politica del re che toglie la speranza al popolo. È la politica del re che rende il popolo incapace di avere ancora una reazione per dire: ma non si può cambiare questa storia. Il re è il responsabile. E questo messaggio è molto forte, proprio per farci capire che se dobbiamo parlare di fede, se dobbiamo parlare di Dio, noi questa fede e questa presenza di Dio la dobbiamo inserire proprio nella nostra storia. Dobbiamo partire da qui e dobbiamo dire: insomma, noi viviamo questa storia, ma questa storia non ci soddisfa, questa storia non ci dà pace, questa storia ci dà veramente il senso dell'impossibilità a cambiare tante situazioni che ci danneggiano. Eppure diciamo: ma chi le può cambiare? Quanti danneggiamenti stiamo subendo dalla nostra storia? Tantissimi. Quanti danneggiamenti stiamo subendo dalla mancanza di giustizia? Quanti danneggiamenti stiamo subendo per mancanza di lealtà? Quanti? Siamo immersi nell'ingiustizia. Siamo immersi nell'ambiguità, siamo immersi nella menzogna, e la nostra vita deve fare i conti con questa realtà fatta così. Allora capite che il credente non può sopportare tutto questo. Il credente non può adeguarsi a questa storia fatta così. Il credente non può essere quello che dice: ma tanto non c'è niente da fare. Il credente non è quello che dice: ma noi cosa possiamo fare contro di loro? Cosa possiamo fare contro i potenti? Era quello che dicevano i giudei al tempo di Isaia, quando appunto dicevano: che cosa possiamo fare noi adesso con la potenza egiziana, adesso che il re ha fatto alleanza con loro? Che cosa possiamo fare noi contro la potenza assira, che adesso il re ha preso come alleato? Non possiamo fare niente, loro sono più forti di noi. Cosa possiamo fare contro i cosiddetti forti, contro i cosiddetti gli uomini di potere? Che cosa possiamo fare? Sono loro che decidono la nostra storia. Ecco, noi stasera siamo sollecitati a questo, eh? Siamo già da capire che è dentro qui, in queste situazioni storiche, che noi dobbiamo dare prova della nostra fede. Ma come? È proprio così. Prima di tutto, capire la gravità della situazione, non dare per scontato che deve essere così. Il credente non è quello che si ritira e dice: ma sì, dai, tanto ormai la cosa è così, andiamo avanti così. Assolutamente no, perché tu facendo questo servi a un sistema che non è conforme al volere di Dio. Cosa devi fare allora? Ecco l'invito di Isaia. L'invito è: conservate la fedeltà. Voi che siete credenti, conservate la fedeltà a Dio e seguite solo la sua strada, anche se la sua strada adesso sembra quasi non avere posto, anche se la sua strada adesso sembra quasi non essere più capita, non essere più neanche conosciuta. Ma voi che avete la grazia di conservarla dentro di voi, siate fedeli alla sua strada. Siate fedeli, vivete secondo la sua strada, non secondo quello che gli uomini vi stanno chiedendo. Vivete la vostra storia secondo Dio. E questo cosa serve? Serve veramente a innalzare il nostro grido a Lui. È così che si innalza il grido, eh? Non è il fatto di stare lì delle ore in ginocchio a dire Signore intervieni, non è questo il grido. Il grido è il coraggio con il quale tu vivi questa storia lontana da Dio, invece nell'obbedienza all'unico Dio. Questo è il gridare a Dio. Questo è il dire Signore intervieni. E il credente è quello che vive la sua storia così. Ma se noi viviamo questa storia in questo modo, che cosa succede? Siamo sicuri di una cosa, che il nostro grido giunge a Lui. E questo lo dobbiamo credere, perché ci è stato detto, no? Il grido del mio popolo è giunto sino a me. E quando il grido giunge a Dio, Dio interverrà. Interverrà e voglio scendere a salvare il mio popolo. E non dobbiamo pensare questo come una cosa così fantasiosa, eh? Non dobbiamo pensare che il Signore sia qualcosa di un po' così, che fa parte un po' della storia di chi riduce tutto a filosofia. No. L'intervento di Dio ci sarà. E come sarà questo intervento di Dio? È già incominciato. Certo che è incominciato. Perché? Perché stiamo assistendo allo svuotamento di tutti quegli ambiti in cui ha sempre trionfato il potere dell'uomo. E lo stiamo assistendo, eh? Guardate come stanno crollando quelle sicurezze costruite sul potere dell'uomo. È incominciato davvero il ritorno del Signore, perché l'intervento di Dio consiste proprio in questo, quando mostra l'inconsistenza di tutto ciò che è stato costruito senza di Lui. E lo mostra come? Fa qualcosa il Signore contro di loro? No. Perché con più noi invochiamo il Signore e con più crediamo in Lui, noi facciamo entrare nel mondo lo spirito della verità. E lo spirito della verità rende ormai impossibile il trionfo dello spirito della menzogna. Perciò la menzogna si ritira di fronte allo spirito di verità. Non è una favola, eh? È la verità. Tutto il gioco è in mano allo spirito, o lo spirito di Dio o lo spirito diabolico. E lo scontro avviene tra questi due spiriti, lo spirito di Dio e lo spirito del diavolo. E lo spirito del diavolo è quello che genera quella storia di cui prima, quella storia di cui che diventa per noi oppressione, che diventa per noi ingiustizia, che diventa per noi malvagità, che diventa per noi menzogna. Questo è lo spirito diabolico. E noi ci viviamo dentro in mezzo, a questo spirito diabolico. Lo sentiamo, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni, però non ci rendiamo conto. E chi fa questo sono i suoi, sono gli esecutori di questo progetto malefico, sono gli uomini empi. Sono gli uomini che si sono fatti convincere a staccarsi da Dio e costruiscono una storia che è una storia che fa disperare l'uomo. La sconfitta, ecco perché il grido dei credenti deve innalzarsi, perché questa è un'invocazione continua alla verità. E se entra la verità, incomincia la vera battaglia, la battaglia tra la verità e la menzogna. E allora crolla tutto ciò che è costruito sulla menzogna. Ecco allora, questa è la dinamica che Isaia prospetta al popolo di Giuda, ma è quella che anche prospetta noi. Non dobbiamo mai desistere da questa convinzione. Noi dobbiamo far entrare il più possibile Dio nella nostra storia, perché se entra Lui, entra quella forza di verità che non fa niente contro, ma il fatto che sia presente è una sconfitta per la menzogna. La menzogna non resiste più. dove arriva la verità, la menzogna deve fuggire. Ecco allora l'importanza del testo di stasera, eh? Non prendiamolo come così un semplice pensiero spirituale, mi raccomando, perché non è un semplice pensiero spirituale, è un aspetto importante della nostra fede, proprio perché noi viviamo una condizione che è proprio così, una condizione che quasi direi in massa ci sta gridando: ma non vedi che non puoi fare niente tu contro questa società? Non vedi che non puoi fare niente contro questa ingiustizia? Non vedi che non puoi fare niente contro questa malvagità, contro questi sistemi economici, politici, sociali che ormai dominano la nostra storia? Non vedi che tu sei un impotente? E noi cosa rispondiamo? Ci lasciamo convincere? No. Isaia stasera dice no. Svegliatevi. Venite fuori. Sapete chi è che sconfigge questa impossibilità? Gridate perché lui possa scendere. E la vostra vita davvero vedrà l'intervento del Signore. Quell'intervento che rende possibile tutto ciò che gli uomini ti hanno sempre gridato essere impossibile. Perciò lo zoppo salterà come un cervo, il cieco vedrà e griderà di gioia, la lingua del muto, il sordo udrà. È il cambiamento della storia. Allora anche stasera noi dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, questo coraggio, eh? Non il coraggio di fare qualcosa contro. Non dobbiamo combattere contro nessuno noi. Paolo ce lo dice chiaro. La nostra battaglia non è contro uomini carnali, altrimenti usiamo la stessa logica, ma la nostra battaglia è contro gli spiriti. Questo è un dato apostolico, fa parte della tradizione apostolica. Lo so che non lo dicono più neanche i pastori, ma purtroppo è un fondamento della tradizione apostolica. Il nostro combattimento è contro gli spiriti. Dobbiamo combattere lo spirito con lo spirito. Allora sì, la nostra storia sarà liberata. Ecco, si rallegrino il deserto, si rallegri la terra arida, irrobustite le mani fiacche. Le mani fiacche, la condizione di chi è oppresso, di chi è schiacciato. Rendete salda le ginocchia vacillanti, sentite la debolezza, perché adesso voi, che eravate smarriti di cuore, adesso sentite una voce che vi dà una notizia. Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Sta arrivando e il suo arrivo è dato da questo, che tutto quello che prima era orgogliosamente imponente, adesso è svuotato di senso, perché era solo fondato sul potere dell'uomo, quel potere che rende semplicemente infelice la nostra umanità. Allora ecco, al Signore stasera vogliamo chiedere questa grazia di rafforzare in noi questa fede, questa fiducia in Lui, sapendo che in Lui tutto ciò che l'uomo dichiara impossibile invece diventerà possibile. Credo in un solo Dio. alla luce della seconda lettura della lettera di San Giacomo, eleviamo al Signore la nostra invocazione dicendo: conservaci, Signore, nella fedeltà al tuo Vangelo. Giacomo vede nella comunità cristiana che ci sono delle forti ingiustizie sociali che sono da lui raccolte nel contrasto tra ricchi e poveri. Se nella comunità cristiana ci sono queste ingiustizie, vuol dire che non si segue più l'unico spirito, quello che è dato dal Vangelo di Gesù, e che sulla comunità cristiana ha un chiaro riscontro: fare di molti una cosa sola. L'insegnamento di Giacomo alla sua comunità, e di conseguenza a noi, è prima di tutto questo: se nella comunità cristiana sorgono le ingiustizie sociali, la causa sta nel fatto che chi semina queste ingiustizie sono persone che si dichiarano cristiane, ma hanno perduto lo spirito del Vangelo, sono guidati da altri spiriti. A noi è richiesta prima di tutto questa attenzione a non allontanarci dallo spirito del Vangelo, per non diventare autori di ingiustizia. Per questo chiediamo: osservaci, Signore, nella fedeltà al tuo Vangelo. Chi vuole mantenersi saldo nello spirito del Vangelo subisce questa situazione di ingiustizia. Giacomo invita coloro che nella comunità cristiana stanno subendo a rivolgersi al Signore perché intervenga a ridare alla comunità la forza di essere un cuor solo, un'anima sola, sconfiggendo così quello spirito che si oppone allo spirito del Vangelo. L'invito è anche per noi ad essere capaci di chiedere con insistenza al Signore che intervenga nella Chiesa, a sconfiggere quello spirito che non permette di vivere nella pace vera, quella che è fondata sulla capacità di essere un cuor solo e un'anima sola. Per questo chiediamo ancora. Ma il Signore ascolterà la nostra invocazione? Giacomo rafforza i cristiani, invitandoli solo alla pazienza, intesa come l'atteggiamento di chi ha in sé la certezza che il Signore interverrà. Giacomo riconferma i suoi cristiani su questa certezza. A noi viene chiesto solo di essere perseveranti nell'obbedire allo Spirito che ci è dato. In questo modo l'ingiustizia non troverà spazio in noi, ma avremo sempre la forza di non lasciarci piegare dall'ingiustizia, perché il nostro unico e assoluto punto di riferimento è il Vangelo di Gesù. La risposta del Signore alla nostra richiesta di sconfiggere lo spirito dell'ingiustizia ci è data come forza, perché diventiamo capaci di trasmettere col nostro comportamento solo la vera giustizia, che è la concretizzazione dell'amore. Desiderando tutto questo, ci rivolgiamo al Signore e diciamo: Padre Santo, tu sei il Signore della vita e della storia. Davanti a te sia quieta ogni tempesta. Fa che il tuo popolo esulti sempre nell'ascolto della tua voce che ci hai fatto sentire nel Cristo tuo Figlio, perché possa costruire così, nella speranza, la serena pace del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.